composte prima di sedersi accanto a lui sul letto e stampargli un bacio sulla bocca. «Che ore sono?» chiese lui, sentendo con soddisfazione il picchettio della pioggia sui vetri. Le sue speranze si erano avverate. Niente passeggiata. «Non hai sentito le campane? Sono le 9 e io voglio fare colazione». Lui la attirò a sé. «Dovrai meritartela. Me la sono già meritata ieri sera. Adesso lavati e vestiti». Lui la lasciò andare e si rimise disteso, sistemandosi le coperte. «Fuori piove e io sono in vacanza. Ma io ho fame. Questo posto mi mette appetito e, come dice Woody Allen, prima di colazione io sono una grande invalida». In quel momento il cellulare di Bertè vibrò. Un WhatsApp, numero sconosciuto, ma testo chiaro. «Chi è?» domandò la Marzia. «La dottoressa Castelli. Mi aspetta per le 10 a casa sua». E mise una specie di grugnito e si alzò. «Qui mi convocano, manco fossi indagato». «Non ti secca, vero, se vado da solo dalla psichiatra? In effetti non mi ha incluso nell'invito, ma mi pare che abbia una 70ina d'anni. Posso stare tranquilla, no? E poi anch'io ho da fare». «Che cosa?» domandò lui di getto. «Non te lo dico, così impari a non portarmi con te». Lui la rovesciò sul letto. Marlena Castelli lo accolse nella stessa stanza del giorno prima. Ettore dormicchiava sul trespolo e all'ingresso di Bertè girò appena il capo, fissandolo con i suoi occhi privi di espressione. Achille gli si strusciò sui polpacci, miagolando, poi sparì sotto la scrivania. «Lei sapeva che ci saremmo rivisti, vero?» gli chiese la Castelli, porgendogli una delle sue mani candide, tintinnanti di bracciali. Era vestita con una lunga e comoda tunica di un incredibile color glicine che la faceva sembrare una corolla. Era molto piccola, gli arrivava appena alla spalla, ma così dritta e impettita aveva un'aria autorevole. Oggi la montatura dei suoi occhiali era bianca e massiccia, stile Elton John. «Diciamo che lo speravo», sorrise Bertè, dandosi del paraculo. «Lo sperava, ma non alle 10 del mattino con una convocazione senza preavviso». Sedette sulla medesima sedia del giorno prima, senz'altro la più scomoda che mai fosse stata progettata. Forse era stata fatta apposta così per ridurre il tempo delle visite. La donna ricambiò il sorriso. «Se lei è curioso di sapere, io sono ansiosa di raccontare. Ieri sera ho ripensato al passato, cercando di mettere ordine fra i miei ricordi. Quando le avrò riferito la vicenda, potrà capire la sofferenza che mi provoca questo esercizio di memoria. Folco le avrà solo confuso le idee. Io cercherò di procedere in modo razionale. Anche Martino ci ha messo del suo. Immagino, è logorroico come il padre, è un bravo musicista e ha un carattere dolce. Io gli voglio bene, anche perché suona il pianoforte proprio come piace a me, con trasporto. Martino mi ha parlato dell'incidente di caccia occorso al sindaco e della trasformazione edilizia di Montenorbo di quegli anni. La donna annuì e gli rivolse uno sguardo nel quale Bertè colse molta tristezza. Si è discusso per anni su quell'incidente, o presunto tale. C'erano tensioni nell'aria, si sentivano. Il paese cambiava in fretta, la gente invece ancora non era in grado di cambiare. Alcuni per soldi si sarebbero venduti la madre, altri, ambientalisti convinti, ostacolavano ogni forma di progresso. Abbiamo tutto il repertorio qui. Ora però, passando dal generale al particolare, il suo sguardo si perse nei ricordi. Le parlerò di una compagnia di giovani dai 20 ai 28 anni, 6 maschi e 4 femmine. Eravamo benestanti e fortunati e durante le nostre estati da universitari passavamo lunghe giornate insieme a Villa Griffi, al bar sotto i portici a chiacchierare, a giocare a carte e a biliardo oppure a sfidarci a tennis, a fare lunghe e a volte impegnative escursioni sulle nostre montagne. Bertè ripensò alle fotografie appese nello chalet di Lorina Mandelli. Riproducevano con esattezza quella descrizione di gioventù spensierata. Un disgraziato 18 agosto, non dimenticherò mai quel giorno di Sant'Elena, di molti, molti anni fa, quei ragazzi partono alle 7 di mattina con i loro zaini, gli scarponi, i bastoni, in montagna ci sono le vipere, meglio essere attrezzati. C'ero anch'io tra quei ragazzi. Avevo 22 anni, come Celeste Re, mia compagna di classe dalla prima elementare e amica carissima. Ai tempi io frequentavo la facoltà di medicina, lei quella di lettere e filosofia. Spesso facevamo il viaggio insieme verso Brescia. Celeste era una splendida ragazza, bionda, occhi azzurrissimi, un angelo, ma molto indipendente e impegnata politicamente sul fronte del femminismo.